Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati, benvenuti all'ultimo appuntamento con la nostra striscia quotidiana di Punto Biancorosso, almeno per quello che concerne la stagione 2015-2016. Ieri abbiamo avuto ospite il presidente di Sosteniamo l'Ancona, il carissimo amico Raffaele Vietri. E nei giorni precedenti abbiamo ospitato il presidente dell'US Ancona 1905, Davide Miani. Venerdì avevamo avuto con noi il presidente della fondazione Fiorello Gran Milano. Insomma, abbiamo fatto il trittico di coloro che hanno in mano le redini della nostra ben amata Ancona. Abbiamo letto tanti messaggi, ancora tantissimi ne abbiamo, e vi li lasciamo tra altre cose sulla nostra pagina Facebook, tanti altri. Aprirei questa puntata, prima di andarmi a collegare con il nostro ospite, ma è un ospite double face e poi capirete perché, con un messaggio che era arrivato da parte di Alberto. Dice: è nella natura di noi anconetani essere polemici su tutto e tutti, ma questo atteggiamento sono solo un alibi per avere la scusa e non seguire la prima squadra della città, la nostra amata Ancona. Io sono pronto per rinnovare già da adesso l'abbonamento. Pensiero di Alberto. E allora, con questo pensiero di Alberto, apriamo la puntata di oggi con il nostro carissimo amico del venerdì, con Ferdinando Vicini. Ma non dimentichiamo, prima di tutto, firma del Messaggero. Benvenuto Ferdinando.
Ciao, ciao Stefano, e un caro saluto ai nostri ascoltatori.
Allora, settimana, diciamo, questi ultimi giorni, per quello che riguarda questa striscia, l'abbiamo dedicata proprio per capire un po' quello che accade, almeno ufficialmente, all'interno dell'Ancona. Tanti messaggi su quello che abbiamo proposto, sul nostro, chiamiamole così, sondaggio, non posso dire referendum, sondaggio posto sulla pagina di Facebook: secondo voi perché la città non segue l'Ancona e le sue iniziative? Tante, ovviamente, le risposte che sono pervenute dai nostri radioascoltatori. Allora, la stessa domanda la faccio anche a te: quale potrebbe essere, secondo te, vista la tua esperienza, uno dei motivi? Perché ovviamente il motivo non è uno, è una concausa di tanti, tanti motivi e tante sfaccettature, ma uno dei motivi per cui ci sia stato questo raffreddamento così pesante negli ultimi anni, perché non è in questa annata, ma negli ultimi anni, nei confronti dell'Ancona, è così poco appeal da parte dei tifosi anconetani?
Ah, sì, è stato un andamento. Se uno va a vedere, io mi sono occupato di questa cosa a un certo periodo, mi sono andato a prendere, sono dati disponibili, chiunque li può trovare su internet, i dati dell'affluenza allo stadio per le partite casalinghe dell'Ancona, ed è ovviamente dal picco degli abbonati dell'ultima Serie A di Pieroni. C'è poi un calo costante, con qualche eccezione: l'annata della promozione in Serie B, l'ultima promozione in Serie B, la finale con il Taranto, e ecco, poi dopo è stato sempre un trend in calo. Perché? È una domanda che si pongono in molti, e come dicevi tu, secondo me è una serie di concause che contribuiscono a questo fenomeno negativo. Io credo che molto abbiano inciso le vicende societarie e i due fallimenti, uno abbastanza ravvicinati, che determinano comunque smarrimento, di disaffezione, anche amarezza dei tifosi. Aggiungiamoci, secondo me questa è una parte importante, che andare allo stadio è diventato sempre più difficile, con i tornelli, con il prestraggio, con la necessità di comprare il biglietto in anticipo, poi solo quest'anno in parte rientrata con la possibilità di comprare i botteghini, ma ricordatevi che per qualche anno i botteghini la domenica non erano proprio aperti. E questo è un po'. Sono cose che sono andate a colpire proprio quella parte emozionale che ha sempre legato i tifosi alla propria squadra, cioè la possibilità comunque di sentirla come una cosa propria, la possibilità di decidere all'ultimo momento di chiamare l'amico e andare allo stadio, la possibilità di cioè l'amore per una cosa immateriale, se vogliamo, no? Ci sono solo i colori e la maglia che legano in maniera fisica il tifoso alla propria squadra. Per il resto è un portato ideale, una passione che spinge il tifoso a seguire la squadra, qualcosa di irrazionale, e come tale è come l'innamoramento per una donna, no? È irrazionale, perché uno fa delle cose che non sarebbero normali nella razionalità, tant'è vero che la classica domanda che pone l'incantato o quello che non ama lo sport e il calcio al tifoso che parte per andare in trasferta e magari parte 300 chilometri è: ma chi te lo fa fare? Te lo fa fare solo la passione, l'amore per quei colori, per la storia, per il tuo essere bambino, perché fondamentalmente, ecco, queste cose profonde sono state scosse dalle vicende societarie degli ultimi anni, gli ultimi 10 anni in particolare, 10-12 anni direi ormai in particolare, e da tutto questo continuo rendere più oneroso andare allo stadio, rendere. Io ho amici che conosco che venivano sempre alla partita abbonati, non sono più venuti perché magari sotto la pioggia gli hanno fatto lasciare degli ombrelli al prefestraggio, perché c'era la storia dei tornelli, perché qualcuno doveva portare il documento, gli chiedevano il documento per entrare, ecco, tutte cose che hanno colpito quella fascia di spettatori che non sono certo ragazzini, insomma, ma che erano spettatori del Dorico, quelli che a 7-8 anni andavano al Dorico. Ecco, questo è secondo me queste le due cause maggiori. Poi ci sono tante altre micro cause che sono anche legate alla soggettività personale, al fatto che il Belconero sicuramente non è uno stadio amato, è lontano dalla città, chi non ha la macchina non può andarci, è difficile andarci, insomma, ecco, questo è un altro, anche l'aspetto logistico sicuramente non aiuta, perché tutti diciamo tutte le volte che l'Ancona gioca a Ferrara, e ne dico uno, quanto è bello arrivare allo stadio, vedere la gente che arriva allo stadio a piedi perché lo stadio è in mezzo alla città o con la bicicletta, tranquillamente. Ecco, anche queste cose pesano. Certo, sono un po' lungo, però la domanda lo richiede.
Certo,
scusami Stefano.
No.
Certo, volevo chiudere con questa riflessione. Lo sono anche loro, le persone che hai nominato tu prima, che sono stati ospiti di Radio 2 nelle ultime puntate di Punto Biancorosso. Nell'anno in cui l'Ancona è passata ai tifosi, nell'anno in cui la società, anche nei ruoli chiave, è espressione dei tifosi, tutti ci saremmo aspettati un riavvicinarsi, no, del tifo alla squadra, alla società, e questo invece non è avvenuto. E questa è una cosa che deve far riflettere, perché forse ci non si è trovata la chiave giusta.
E c'è una risposta, secondo me interessante, sempre a questo quesito sulla nostra pagina Facebook, che viene da Piero Manganelli. Lui spiega così, secondo lui, le concause. Tifoso non si nasce, ma si diventa. Quanti anni sono passati dall'ultimo fallimento? Bene, moltiplicate tutti i giovani che da quella data avevano da 8 a 15 anni per ogni anno fino ad oggi. Possiamo dire 1000 ragazzi per ogni anno? Potremmo stimarli in circa 6-10.000? Insomma, questi ragazzi, non avendo la spinta del genitore per farli diventare tifosi, ora non lo sono, e questo ha portato un buco notevole di generazione insensibile al tifo del calcio. Insomma, per esempio, tutti i tesserati delle giovanili dell'Ancona e anche di altre squadre giovanili della città con i loro allenatori dovrebbero poter entrare in curva gratuitamente, e gli allenatori dovrebbero far teoria del calcio dal vero ed educazione del tifo. Spiegare questa problematica con delle piccole frasi non è facile, ma spero che il concetto sia stato chiaro.
No, è chiarissimo, Stefano, è un po', ha esplicitato quello che dicevo io riguardo alla prima parte della mia risposta, cioè i due fallimenti e, diciamo, una serie di vicende non proprio commendevoli dell'Ancona, hanno allontanato, perlomeno non hanno reso attrattiva la società, la squadra, i colori per una fascia di giovani. Aggiungi che invece dall'altra parte il pubblico più adulto, più maturo, si è distaccato per tutta una serie, appunto, di vantaggi logistici o semplicemente di cambio di abitudine, perché poi aggiungiamoci, lo dimenticavo ma non è un aspetto secondario, quello che hanno fatto le autorità del nostro calcio, la Lega, con lo spezzatino, con le partite le ore più assurde, con le partite al primo maggio, cioè queste le partite alle 11 della mattina, noi siamo andati all'Aquila il 3 di gennaio e la partita inizialmente era programmata alle 11, poi è spostata all'1, il campo era ghiacciato, alle 11 non si sarebbe potuto neppure giocare, un freddo incredibile. Anche adesso le sorti del nostro calcio ci ha messo del suo per colpire la serie, la Lega Pro in particolare.
Ancora pensieri, sempre per chiudere questo cerchio, visto che oggi è l'ultima puntata della nostra striscia, così come l'abbiamo intesa. Raffaele De Angelis, sempre sulla nostra pagina Facebook, dice: è tutto l'insieme. Leggi le pay TV, lo stadio scomodo, i fallimenti, la programmazione societaria, ogni estate problemi, ogni estate incertezze, ogni estate si fa la squadra all'ultimo, ogni estate si cercano le occasioni, ogni estate si cedono i giocatori buoni. Aggiungiamo mancanza di fame calcistica dovuta a quanto sopra, non possiamo paragonarci alle città del sud, non possiamo paragonarci per esempio al Foggia, città grossa più del doppio di Ancona, dove sì ci sono altri attriti tra i vari paesi della provincia, ma quando il Foggia è in Serie B o in A la provincia si unisce. Da noi la provincia è contro troppi campanilismi. Gli risponde Ermanno, dice: Ancona è chiusa da questo lato, la provincia è contro o è indifferente? E Iesi ci abito e ti assicuro ancora qui sono fermi agli anni 80, quando ad Ancona Iesi è solo un lontano ricordo. Insomma, è tutto un insieme di concause.
Però questo può avere una sua verità storica, però 10.000 della Serie A oppure i 5.000 della Serie B erano tifosi anconetani, e quelli non ci sono più, non erano della provincia.
E lì torniamo.
Cioè, questi rapporti, diciamo, non idilliaci con Fano o con Iesi o piuttosto che con Osimo, c'erano anche prima, però la gente allo stadio andava, quindi sono gli ancoretani che mancano, no?
E quindi forse ritorniamo al discorso giustamente che aveva fatto Piero, facendo quel raffronto dopo i fallimenti, il fatto che sia mancata proprio una generazione completa in quest'ultimo periodo.
Anche più di una.
Che è quello che noi diciamo quando siamo in trasmissione con te, con Paolo, che è l'inizio poi, l'inizio, no? Ognuno di noi si è innamorato dell'Ancona in questo caso, perché è stato portato allo stadio, difficilmente certo. Uno ci è andato da solo, c'è qualcuno, un parente, uno zio, un amico, un fratello che la prima volta l'ha portato allo stadio, e lì se va tutto bene scatta la scintilla.
Esatto, e poi si sa che la squadra di calcio è un luogo comune, ma è vero, è l'unica cosa che una persona non cambia durante la vita, no? Se uno da ragazzo ha maturato il tipo per dei colori, per una maglia, rimangono quelli, non c'è verso.
Anche il discorso del biglietto dello stadio adesso si è fatto, come dicevi tu, tutto più difficile, tutto più duro, ma facendo un salto indietro nel tempo, parlando appunto della mia generazione, quella degli attempati, diciamo così, quante partite viste a scrocco grazie all'ingresso in curva che si faceva nei bei tempi tra il primo e il secondo tempo, proprio per noi ragazzini non accompagnati, che poi ci infiltravamo facendo finta di essere accompagnati, oppure grazie alla benevolenza della curva che ti aprivano il cancello e entravi a vedere la partita. Che, anche quello, cioè il fatto di poter vivere lo stadio in questa maniera, univa, faceva affluire giovani, le generazioni che poi dopo sono rimaste ancorate, per non parlare poi dello sport, perché tutti coloro che facevano atletica lo facevano all'interno del vecchio e glorioso stadio dorico, quindi anche quello, vivere lo stadio nell'arco della settimana, spesso e volentieri anche a contatto con i giocatori, perché c'erano degli orari in cui si entrava e si usciva, quindi potevi rimanere lì a vedere gli allenamenti, tutto questo faceva crescere questo amore. No?
Ma è una congerie di cause, una anche quella che viene spesso sottovalutata. Quando l'Ancona si allenava a Dorico, e io ho memoria di questo, per quanto non possa andare più indietro di 20 anni nelle mie memorie ancora tante, però io ancora me lo ricordo, cioè io seguivo l'Ancona per il giornale e durante la settimana, non solo il giovedì che c'era la classica partitella quando veniva svolta al Dorico, anche senza avversario, cioè la partitella in famiglia, cosiddetta in famiglia, ma le tribune del Dorico erano popolate, non dico piene, però quelle 200 persone c'erano, molti pensionati, molte persone che al pomeriggio non lavoravano, avevano finito lavoro, magari passavano mezz'ora, c'era un legame con i giocatori a fine allenamento, tutto questo è venuto meno. I giocatori dell'Ancona sono anni che per lo più abitano a Porto Recanati, cioè non abitano nemmeno in città, non li conosce nessuno. E io mi ricordo ancora, per dirti, i tempi primi anni 2000, quando i giocatori abitavano in centro e tu li incontravi. Cioè, avendoci con loro rapporti di lavoro, sapevo dove vivevano, quello che facevano, però ti capitava anche di incontrarli casualmente in città. Si racconta non a caso l'incontro casuale di Sonetti con Pasquale Luiso, no? Quando arrivò Sonetti sulla panchina dell'Ancona dopo l'esonero di Menichini, l'Ancona quell'anno aveva 40 e oltre tesserati, e c'era una parte di calciatori che si allenavano la mattina, cioè erano fuori rosa, quindi si allenavano in orari diversi dalla prima squadra. E Sonetti, dopo forse un mese che era ad Ancona, un giorno passeggiando per Corso Garibaldi, chiede Pasquale Luiso, si salutarono e Sonetti, svegliato, gli chiese: Pasquale, ma che fai ad Ancona? E lui disse: come che faccio ad Ancona? Io sono tesserato dell'Ancona, mi alleno. E Sonetti gli disse: allora ma perché alleno la mattina poi, e poi lo convocò e lo mise in squadra, no? E ricordo quel famoso gol a Bologna con Lusso in panchina, che lui ne rivendicava la paternità. Per dire, fatto molto un aneddoto che adesso ho raccontato, però che ti fa dire, tu incontravi, che ti fa ricordare i tempi in cui tu, il calciatore dell'Ancona, li incontravi, in cui c'era comunque un legame con la città. Sonetti chiese espressamente a Pieroni di poter abitare in centro, e invece adesso la squadra si allena nei posti più disparati, non fatichiamo anche noi addetti ai lavori a sapere molte volte la mattina addirittura dove è che si svolge l'allenamento, perché ogni volta si cambia, e poi il desconero dove la gente non ci va, sono pochissimi quelli che vengono al desconero, anche quando la squadra gioca al desconero, a vedere la rifinitura magari del sabato mattina. Io ricordo certe volte il sabato mattina al storico, la rifinitura prima della partita era strapiena. Ricordo una volta che era la vigilia della partita con la San Benedettese, un derby poi perso San Benedetto, vennero gli ultras fino al setto di guerra, erano 200 persone, 250 persone. Cioè, è finito questo, non lo vedo più.
Eh no, decisamente non c'è più questo legame. Le cause le stiamo esaminando, le stiamo valutando e stiamo ricordando anche noi, insomma, tutto assieme. E tempi, vediamo qua Piero che mi scrive.
Che poi non significa essere nostalgici, attenzione.
Infatti, guarda, anche Piero viene dietro a te e dice: ai tempi di Gaffà i calciatori abitavano a Palombina.
Non era il mio tempo, ma qualcuno mi parlavo con Beppe Gaspari, ex portiere dell'Ancona, insomma, no? Della Juventus, del Catania, e lui mi raccontava, e si parlava di questo argomento, e lui mi raccontava dei suoi tempi quando abitavano tutti intorno a Piazza Diaz, i calciatori dell'Ancona.
Sì, era vissuto di più, cioè la città sicuramente era vissuto più da tutti, era vissuto dalla società, perché la società aveva la sua sede fisica e lavorativa al viale, al centro, era vissuta di più dai tifosi perché lo stadio era al centro, quindi ci si andava a piedi, ci si andava con l'autobus, ci si andava anche per caso per passare il tempo, ed era vissuta dai giocatori perché all'epoca si cercava appunto di tenere ancorati anche il più vicino possibile allo stadio, quindi era tutta una concausa.
Paolo mi racconta che lui da piccolo col padre andava a piedi alla storia.
Allora, giustamente Piero manda la correzione, infatti non era Gadda, voleva scrivere Gadda, i tempi di Gadda, ok Piero, il T9 fa...
Non sono i tempi del nonno,
No.
Gadda sono i tempi della prima promozione della Serie A, certo è passato del tempo, sono passati 20 anni, però parliamo di un'epoca comunque non remotissima.
Poi qualcuno dà la colpa, dice questo allontanamento è dovuto al fatto che non ci si riconosce nella società, ma vabbè, questa non ti riconosci nella società, permetto io dire, è... potresti dirlo solo nell'ultima, non puoi dire nella società di 2 anni fa quando c'era Marinelli, è difficile dire che non ti riconosci nella società di Marinelli, era quello che...
Oh, scusami Stefano,
prego.
Ricordi la prima partita dell'Ancona di Marinelli,
Me la ricordo, sì, perché all'epoca abbiamo fatto noi la campagna Bonavente, abbiamo stampato noi i biglietti, quindi...
Ti ricordi il storico della sera della prima partita in casa 0-0 contro... aiuto, prima partita di campionato.
Allora, aspetta.
Con la Farfanaletta, con chi giocavamo adesso, insomma, un attimo di... era pieno il dorico,
Sì.
C'era gente quell'anno che aveva fatto un abbonamento solo perché si era detto che l'Ancona avrebbe giocato
tutta la stagione al dorico.
Tutta la stagione al dorico. In realtà giocò al dorico qualche partita, poi dopo... No. Milano non si è più sentita di firmare e prendersi responsabilità della disciplina del Dorico, e siamo tornati al Belpomero.
E c'era anche il problema, insomma, dell'ordine pubblico con la prefettura, insomma, c'era una serie di concause con la prefettura che spingeva per ritornare al Belpomero.
Al Belpomero, certo.
I tornelli volevano quasi metterli di nuovo in funzione, cioè c'era... Vabbè. Sì. Quella è un'altra concausa sempre di quello che succede a noi. Gianni la stazione dice: Scoglio volle riportare gli allenamenti al Dorico.
Sì. Ma ripeto, era la stessa cosa di Sonetti, che voleva che la squadra stesse in mezzo.
Ma sicuro, più è vicino alla città, più è vicino ai tifosi, meglio è, insomma, per potersi riavvicinare. Questo è poco ma sicuro.
Ma veramente io non ricordo negli ultimi anni aver mai incontrato dell'Ancona in città.
Veramente all'interno della nostra striscia, quando abbiamo fatto anche con Roberto Cardinali, spesso e volentieri abbiamo sentito giocatori che non conoscevano la città, che è peggio, sì, anche,
sì.
No?
Sì, ma sicuramente, io sono sicuro che ci siano stati giocatori che in centro ci siano passati due volte di sfuggita, perché abitano tutti verso Porto Recanati, verso Sirolo, verso Lumana, qui, insomma, verso, diciamo, la riviera
non la vivono. Quindi l'idea che tra le tante cose c'è in ballo anche la famosa foresteria potrebbe essere anche quella una delle soluzioni per riavvicinare un po' tutto, anche per ridurre i costi, perché ricordiamoci che se i giocatori abitano così distante è perché c'è un discorso anche economico, no?
Economico, sì.
Il vitto alloggio, insomma l'alloggio soprattutto incide in maniera pesante, quindi il fatto di andare fuori Ancona è perché nel periodo del campionato si riesce a trovare l'abitazione a un costo più basso, che ovviamente poi Portoricanati eccetera aumenterà nel periodo estivo, ma nel frattempo
quando non ci sono i calciatori,
esatto, quando non ci sono più i calciatori, quindi al momento si riesce a contenere, quindi la motivazione è quella, non è una penalizzazione voluta dalla società nei confronti di Ancona, ma è un discorso proprio economico,
no,
per tenere basso.
Stiamo censurando.
No, perché dopo sopra ci si ricama, no?
Sì, noi stiamo semplicemente analizzando i fatti, non è che noi stiamo criticando, uno può andare a abitare dove vuole, io non sto criticando che i calciatori dell'Ancona, ci mancherebbe, non c'è la nostra Costituzione, che ognuno può fissare liberamente la propria residenza, figuriamoci, però noi analizziamo quello che accade senza voler dire, senza nessuna critica ai giocatori o alla società che per motivi economici probabilmente preferisce questo tipo di soluzione, quindi i classici appartamenti del mare, no, affittati poi d'inverno, ci sta, per carità, però poi il dato di fatto è questo.
E torniamo ai problemi attuali, ovviamente si parla mettendo assieme sponsor e non sponsor. Mauro dice: come uno dice qualcosa che va contro, subito è additato dalla gente come accusatore, lamentone, eccetera. Diamoci contro, vabbè, la nostra visione è utopistica, semplicemente non può esserci una squadra professionistica che campa solo con gli sponsor, quelli dovrebbero essere un contorno ad una società con un presidente che tira fuori i soldi. E questa è un'altra visione, ma è una visione abbastanza attuale, cioè questa potremmo dire
però
che...
questo discorso va analizzato, perché invece ci sono società che sono fatte in questo modo, bisogna vedere quanti sono gli sponsor e che tipo di organizzazione riesce a darsi la società, perché il Parma ha una serie di sponsor che hanno formato un pool, che però hanno messo a disposizione della società un budget bello ricco, dipende qual è dalla situazione.
Allora, poi andiamo a dire, va bene, questa era di Francesco, che saluto e ringrazio, sempre presente, ok, dice l'Ancona Point in centro, un'iniziativa molto positiva, potrebbe essere anche questa, con le varie iniziative di Sosteniamo l'Ancona, che sta cercando di recuperare proprio questo gap che si è creato, quindi anche l'apertura dell'Ancona Point decentrato a Chiaravalle, ma riportarlo in una versione più piccola al centro della città può essere uno dei primi stimoli per riavere di nuovo un po' di tifosi sotto questo aspetto.
Io dico, è anche una questione simbolica, no?
Sì.
La sede della società deve essere in centro con una bandiera piantata sul balcone, sulla finestra, con una targa che si veda che c'è l'Ancona, che esiste l'Ancona Calcio, in un posto visibile e in centro. È una città come Ancona, anche quello è un momento di identità.
Diciamo che per un periodo Ancona città è stata depauperata da tutti i suoi simboli e praticamente era diventata... la trasferta era quotidiana, cioè l'Ancona gioca al Del Conero, ma era una società che giocava, era perennemente in trasferta, non era più agganciata al tessuto della città. Questo probabilmente per qualche anno ha inciso anche questo dal distacco. E Gianni, la stazione...
E ragionando, le cause vengono fuori, no? Ci sono motivi, non è che le cose accadono a caso.
No, come abbiamo detto in apertura, è una concausa, sono tante le cause che man mano hanno sgretolato quello che era il nocciolo duro dei tifosi biancorossi. Già nella stazione dice, infatti uno me lo ricordavo anch'io, però sai, l'età, penso anch'io che ho dei problemi ogni tanto mentali, e lui ricorda: Strabacco e Casablanca erano i punti fermi dei giocatori con Danilo era un continuo, insomma, era proprio la casa dei giocatori. Da un bacio a Danilo e allo Strabacco.
Tu no, la sera andavi da Strabacco, era sicuro che 2, 3, 4 calciatori li trovavi, questo era sicuro. Io ricordo Jimmy Fontana, che è un amico, praticamente era nel tavolo famoso lì all'ingresso, era fisso, no?
Sì.
Ma anche altri. Ricordo la sera della promozione, noi eravamo a famosa sera che eravamo all'aeroporto di Pisa. Io rientrai con la squadra perché a un giornalista per testata fu data la possibilità di tornare con l'aereo, col charter della squadra da Pisa a Falconara, e i giocatori chiamarono dall'aeroporto, chiamarono Danilo e credo che alle 5 della mattina, alle 6 della mattina dopo l'arrivo, la festa al Dorico e tutto, Danilo poi lì cucinò due cose, che era mattino, era, ricordo, Tarana che ballava sul tavolo.
Danilo era un grande Danilo, è un altro di quelli, di quei personaggi che
mancano,
e per chi conosceva Ancona, Danilo insomma era un punto di riferimento. E poi vediamo pensieri che intanto stai scatenando anche tu. Allora, questa mi dà, sono due che possono darci uno spunto. Abbiamo parlato appunto prima di soci forti, di società gestite da un unico proprietario, che spesso e volentieri è uno dei motivi che compare sui messaggi che ci hanno inviato. È di ieri la notizia che i nostri conterranei che militano in Serie B hanno visto una rivoluzione all'interno della propria società con la fuga degli altri sponsor, lasciando il cerino in mano al canadese Bellini. Vuol dire insomma che non è proprio una panacea il fatto che ci sia solamente uno sponsor, un proprietario forte e attorno la cerchia, cioè non è una garanzia per un futuro.
Ma io nel mondo di oggi di garanzie per il futuro ne vedo poche. Certo, avercelo o non avercelo, uno come Bellini fa la differenza, ma poi anche ad Ascoli evidentemente ci sono stati dei dissapori, perché poi l'Ascoli non ha fatto il campionato che era nei pronostici.
Però ha speso tanto, in compenso ha speso tanto.
Ha speso tanto, si è salvata, direi una salvezza anche poco gloriosa, perché maturata fra le sconfitte delle ultime giornate, all'Ascoli ha dato una grossa mano, gliel'hanno data gli avversari con risultati negativi. E io credo che anche lì, fra chi mette i soldi, qualcosa sia avvenuto di equivoci, di incomprensioni. Quando non vengono i risultati è un problema, però il vero patrimonio dell'Ascoli sono i tifosi, perché ricordatevi che hanno fatto 9.000 spettatori, 9.500 spettatori nelle ultime partite casalinghe, anche quella persa in casa contro il Livorno.
E ritorniamo però a questo abbinamento con il territorio, che in ogni caso se seminato nel corso dei decenni fa altri numeri, no? È tutta un'altra...
Sì.
Altra cosa. Qui il nostro amico dice: ci meritiamo avventurieri che un anno comprano il mondo e poi ci fanno fallire. La società è in mano ai tifosi, ma meglio i ladroni che ti illudono e poi ti fanno sparire per qualcuno. Siamo sempre lì, cioè, si ritorna sempre su questo argomento. Francesco invece dice: la prima causa per voi non sono i risultati che mancano. Se il prossimo anno l'Ancona vincesse il campionato, la gente supererebbe tutti i problemi, orari, stadio, tempo brutto, per me è tutto lì. Se in B facessimo il campionato all'avanguardia, raggiungendo quantomeno i playoff, si riproporrebbe lo stadio del Conero. Se lo spettacolo è appetibile, il pubblico viene. Il risultato per me incide un buon 70%. Saluto a tutti da Francesco, già tifoso dei tempi del club Il Pino in Gradinata al Dorico. Ciao. Che dire, i risultati certamente incidono, no?
Il famoso Pino.
Il famoso Pino. Beh, io quei tempi comunque ero al Dorico 3 giorni la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, con la mitica Self Stamura, giusto per ricordare. Perché uno poi dopo rimane vincolato e accontentato. Dorico ti dice: ci provo, cosa desideri? Brudetto lanconetana? Non so, Dorico, cosa ci stiamo riferendo. Poi invece per te, eccolo qua il messaggio sempre di Dorico, dice: vicini, per definizione è vicino alle notizie che contano. Che novità ci sono? Che previsioni ci fai?
Guarda, è un momento un po' così, un po' di attesa, perché ci sono movimenti, qualcosa è accaduto, no? Sappiamo anche che è accaduto, qualche accadimento positivo c'è stato, limitatamente a quello che riguarda l'iscrizione al prossimo campionato. Però dal punto di vista del budget, della formazione del budget, è tutto ancora da definire. Qui veniamo anche a quello che diceva il nostro ascoltatore, cioè i risultati e come possano incidere i risultati. Beh, certo, il budget è una componente importante per fare i risultati, e adesso sotto questo punto di vista sono un po' tutti in attesa. Ci sono questi famosi 3-4 sponsor che dovrebbero essere di un certo rilievo, che, con cui si sta trattando, perlomeno così ci riferiscono, e che potrebbero avvicinarsi, anzi dovrebbero avvicinarsi alla società. Comunque tutto si muove nell'orbita di Sergio Schiavoni, e questo secondo me è un altro limite, no? Perché comunque invece lato sosteniamo ancora fondazione, non è che per stessa missione, no, dei responsabili, hanno lavorato molto e gliene va dato atto, ma hanno raccolto poco, soprattutto hanno raccolto qualche marchio, ma in termini di valore aggiunto non è arrivato granché. Per cui adesso le speranze sono su Sergio Schiavoni, sono su questi imprenditori con cui lui ha avuto dei contatti. Io ho parlato pochi giorni fa personalmente con Federico Petrolini, che mi è sembrato molto più disponibile di quanto lo fosse 2 settimane prima, l'ultima volta con cui avevo un contratto diretto, verso Ancona, ma sempre ambito settore giovanile. Perché, ripeto, secondo me l'architrave potrebbe essere quella di Schiavoni, la famosa cordata di cui abbiamo scritto e parlato, Schiavoni, Marinelli e Petrolini, ma secondo me, perché questo, diciamo, questo tentativo di Sergio fosse andato in porto, sarebbero occorse delle condizioni che non si sono poste. Qualcuna riguarda Marcaccio, qualcuna riguarda i conti, i famosi conti, che sono un altro elemento di discussione, perché vi posso assicurare che apprezzabilissimo l'operato di sosteniamolo ancora, che ha conferito 35.000 euro con cui ha ridotto il rapporto del PA entro il 14%, però c'è poi un problema di un altro tipo di debiti e quindi di risorse che bisogna tirare dentro, e quindi servono, se si vuole fare una squadra competitiva servono risorse che al momento non ci sono, questa è la verità. Poi aspettiamo di vedere fatti concreti, ma a oggi noi non ne abbiamo, non ci sono al momento firme, non ci sono al momento cifre, non ci sono al momento cose concrete. La certezza che l'Ancona si iscriverà al prossimo campionato, per il resto è tutto nell'indeciso. Questa è la verità.
Questa è verità.
Purtroppo a noi piacerebbe dire a chi ci legge o a chi ci ascolta che siamo in condizioni di annunciare che la società si muoverà sul mercato e farà una grande squadra, però dobbiamo invece dire quello che è, no? Perché poi noi siamo direttamente interessati, intendiamoci, questo non va mai dimenticato, cioè noi vogliamo bene all'Ancona, non è che ci divertiamo a scrivere vivere che c'è incertezza.
Ma è un dato di fatto che per quello che riguarda la programmazione, tanto questa, al momento si è andata avanti a step. Prima di tutto la chiusura della passata stagione, chiusura contabile, e ovviamente puntare subito a preparare le carte per l'iscrizione. Poi per quello che riguarda invece il lato organizzativo sotto l'aspetto tecnico, è tutto in base a quello che alle risorse che si riusciranno a creare. Ma Bruno manda
scusa, prego. Per dovere di chiarezza verso chi ci ascolta, se ci giriamo intorno, il panorama della Lega Pro non è che guardiamo il panorama delle società di Lega Pro, non è che ce ne siano tante che stiano meglio dell'Ancona, intendiamoci, questo va detto, noi abbiamo tante società, mentre l'Ancona ha la certezza di iscriversi, magari non accadano, speriamo di no, sconvolgimenti che ci smentiscano, ma se per le informazioni che io ho non ci sono problemi da questa iscrizione, io dico, ci sono tante società che hanno che sono in dubbio circa l'iscriversi o meno al prossimo campionato. Ci sono società che hanno grossi problemi nel ritirare le famose liberatorie dai calciatori, perché sono società che hanno speso più di quanto potevano, hanno fatto il passo più lungo della gamba. Quindi intendiamoci, il panorama della Lega Pro, tolta qualche isola felice, parliamo di poche piazze come la Spalla, come il Poggio, come l'Alessandria, come il Pisa, non lo voglio dire perché sembra, perché lì sta lottando per la Serie B, ma io credo che se il Pisa non va su ne vedremo delle belle, perché poi la vicenda di cui abbiamo parlato, noi non ce l'abbiamo col Pisa, no? Sembra sennò che ogni puntata parliamo del Pisa, ma il Pisa è un po' il simbolo, l'emblema di questo calcio che ancora viene, ancora non si dà le regole certe, ancora permette che ci siano società che si arrangino e a qualcuno gli viene data buona, a qualcuno invece viene bastonato. Quindi la Lega Pro è un campionato molto eterogeneo e ci vorrebbero delle regole precise, invece qui si legge e scriviamo e si sta preparando un campionato che non ha retto le 54 squadre di quest'anno per i motivi che abbiamo detto, sta preparando un format a 60 squadre, cioè aumenta il numero delle società, aumenta quindi la possibilità di default delle società, mi sembra un po' folle.
E Bruno, a proposito di quello che si legge in questi giorni, si scrive, quello che si è detto, fa una sua considerazione, dice: ma non dobbiamo essere noi a lanciare i giovani del vivaio? Se Santoro di qui a un paio d'anni può essere utile per la prima squadra, perché cederlo al Bologna? Boh, questa è una domanda che si fa Bruno.
È giusta la considerazione, bisogna conoscere. Allora, un calciatore oggi fino a 14 anni è libero di scegliere ogni anno con chi giocare. In più aggiungeteci che chiaramente nelle condizioni in cui è all'Ancona, se c'è un ragazzo di 14 anni o di 15 anni per il quale si muove una società di Serie A, non è facile per l'Ancona trattenerlo, non è facile per l'Ancona dire alla famiglia non lo mandiamo. Non lo mando al Milan, non lo mando a Bologna, non lo mando all'Atalanta, non lo mando all'Empoli, non lo mando anche al Frosinone che era in Serie A, per dire, parlo delle società dove sono andati ragazzi promettenti intorno ai 14 anni in questo diciamo negli ultimi 12 mesi. Il discorso è che bisogna avere la capacità di intessere con le società che ti chiedono il ragazzino interessante un rapporto reciprocamente vantaggioso, per cui ti do Moretti il portiere, magari tu mi aiuti a fare un piccolo passo per la mia squadra, piccolo grande passo per la squadra di Lega Pro, perché magari mi dai un giovane del tuo vivaio interessante. Cioè si devono creare quei rapporti, quelle relazioni, quei legami che poi possono portarti dei vantaggi. Oppure il ragazzino che va a 2 anni, poi viene deve formarsi e può tornare a giocare qui un anno, no? Però non è facile dire non ti mando, non è neanche giusto probabilmente, no? Se c'è il ragazzino interessante, questo l'ha compreso, non è così semplice. viene spontaneamente questa considerazione, come abbiamo tre ragazzi interessanti, a 14-15 anni li diamo via, però da che mondo è mondo, cioè piccole società in genere questo accade.
Anche Antonio ci scrive, dice, ma questi presunti sponsor, ritorniamo sugli sponsor, interessati l'Ancona, esistono oppure no? Comincio a venirmi il dubbio che sia tutta una farsa per illudere i tifosi. Quando potremmo avere il piacere di ricevere buone notizie dal fronte societario? In parte già risposto, anche questa settimana sta per concludersi con il nulla di fatto. Con queste continue incertezze societarie, come si può pretendere che la gente si riavvicini alla propria squadra di calcio? Ciao Antonio, grazie per averci scritto.
Che abbiamo detto prima, esatto. Anche in questo caso, e noi speriamo che ci siano presto delle notizie, però al momento, ripeto, a oggi la situazione è questa.
Poi questo nostro amico Luigi, ciao Luigi, scusate, ma quali sono i veri problemi? È possibile che in un anno le dirigenze non si siano le divergenze non si siano appianate? La squadra in mano ai tifosi, visti i risultati, ha fallito. Meglio il padrone unico. Oggi in Serie B ci sono salvati con 44 punti, a noi ne servivano 51. Il livello si è molto abbassato. E Luigi ritorna con la proposta del padrone unico, ma prendendo un po' la palla al balzo.
Perché, perché lui dice, Luigi, se non ho capito male, Luigi, il nostro ascoltatore Luigi dice che i risultati sono stati scarsi. Secondo me no, sul campo ancora non ha fatto, è arrivata quarta, non ha fatto un campionato disprezzabile, tutt'altro. No. Se mi rileggi la prima parte, no? Perché forse non
allora,
ho capito.
Eccomi qua. La squadra rimane ai tifosi, visti i risultati, ha fallito, secondo Luigi. Meglio il padrone unico, ma
forse la squadra non ha fallito, secondo me.
Ma ne ha assolutamente, anzi.
Vogliamo parlare della società, poi non è che ha fallito la società, perché comunque se vogliamo dare un giudizio sulla società, però sulla squadra non mi pare che possiamo parlare di fallimento, no? Per quanto riguarda i risultati sportivi, tutt'altro.
Anzi, ricordiamoci che partiti con la salvezza, cioè per consolidare la categoria, siamo arrivati in quarta posizione. Cioè non è...
Sì, poi si dice, e lui lo dice, no? Il livello
è basso, dice.
Sì, forse, però tu partecipi a quel campionato, non ad un altro campionato. E poi ricordiamoci che si diceva che forse la SPAL fa storia a sé, anche senza forse, però comunque la SPAL non ha stravinto il campionato, ma ha vinto lo scudetto di categoria, la Supercoppa di categoria, battendo quindi tutte le migliori degli altri due gironi. Quindi forse poi anche questo assunto che il girone B fosse il meno qualitativo, il campo lo ha smentito.
Gianni alla stazione dice: una promozione ad Ancona c'è stata, Papili alla Rai. Ok.
Ci raccontava Paolo che molti ci hanno creduto e gli facevano i complimenti sul serio.
Allora, però ritornando, dicevo...
ricordo che aveva scelto me come commento tecnico, mi aveva già nominato.
Ecco, vedi, ma scherzi, la scelta è importante. Ritornando indietro, a proposito della situazione del campionato, come tu hai detto, nella Lega Pro, ed è oggi la notizia che praticamente domani, giornata cruciale per il Siena, perché domani la nuova vecchia proprietà praticamente si sono chiamate a un confronto, perché anche il Siena ha grossi problemi societari, soprattutto con i conti che non tornano.
Guarda caso, noi siamo andati a Siena perché, ripeto, non si può essere contenti della situazione dell'Ancona, però la dobbiamo contestualizzare. Dicevo, noi siamo andati a Siena l'8 maggio, ultima di campionato. I giornali locali quel giorno scrivevano, e in sala stampa dai colleghi abbiamo sentito, che di lì a 2-3 giorni si sarebbe risolto tutto, che la proprietà che doveva subentrare avrebbe firmato le carte, che si apriva un'altra storia. Poi è passato un mese e mi pare che invece tutto questo non è.
No, quindi domani è un giorno di festa, hanno organizzato questo incontro proprio perché anche lavorando di notte, si legge nel comunicato, i conti alla fine non tornano. Quindi la nuova proprietà dice si chiude in maniera bonaria, diversamente si aprirà la strada dell'arbitrato e anche in questo caso quindi le decisioni e il futuro andrà molto alla lunga. Piero ci segnala una situazione di mercato, dice: ragazzino interessante Verratti, a 16 anni giocava in Serie C con il Pescara e a quasi 19 è stato venduto per 12 milioni di euro. Così si fa.
Sì, così si fa, ma quelli erano Verratti. Verratti è diventato quello che è diventato quando è arrivato in prima squadra e si è affermato in prima squadra. Quindi lo è diventato ed è una scelta quella di andare a 14 anni in un vivaio più prestigioso di una squadra più grande, è un'altra scelta. I genitori, perché di questo si tratta, perché quella è una scelta che fanno i genitori quando decidono, perché hanno una richiesta, perché ci sono i procuratori che girano. Oggi i procuratori vanno a prendere i ragazzini a 12, 13, 14 anni e si fanno firmare la procura dai genitori. Il procuratore che arriva e ti fa intravedere la possibilità di andare in un club di A, diventa difficile convincerli che magari anche l'interesse del ragazzo è non andare al Milan, è non andare, ripeto, alle squadre di cui abbiamo parlato prima, all'Empoli, che no, Empoli che ha la fama di essere un posto ideale, un vivaio ideale dove i giovani crescono bene, con strutture molto migliori di quelle di cui può offrire l'Ancona, perché c'è da dire, questo è un altro aspetto, che per lavorare sui giovani, per avere un settore giovanile valido, occorre avere i campi, occorre avere le strutture, qui non ce ne sono. Allora mettetevi anche nei panni di un ragazzino che va in uno di questi posti. Ad Empoli noi abbiamo contato 4 campi, mi pare, di intorno. Cioè,
c'è la scuola, bisogna essere attrezzati anche per mandarli a scuola. Poi,
Sì, ma oggi i ragazzi che lavorano nel settore, se parlate con Loris Servadio, i ragazzi che me lo diceva, perché stavo parlando a proposito della squadra degli Under 17 che si è qualificata per le Final Four di Cesena, no? Si gioca... giocherà, sarà una delle 8 squadre che partecipa alla pool finale del Final Four a Cesena dall'11 di giugno per l'assegnazione del titolo italiano di categoria Under 17. Lui mi diceva: questi ragazzi sono bravi perché sono tutti ragazzi che fanno i pendolari per venire ad allenarsi, perché noi abbiamo quel campo lì e non è un campo collocato in un posto ideale, cioè insomma diverso invece. Appunto, tu parlavi di avere la possibilità di una foresteria dove tu hai ragazzi che vanno a scuola, che sono vicini al campo d'allenamento, che sono seguiti, che stanno tutti insieme, e questo significa avere strutture, questo significa investire in un settore giovanile.
E a quel punto puoi sperare e pensare di creare il Verratti della situazione, questo sì. Noi avevamo un personaggio a suo tempo che era bravissimo come talent scout, un po' meno è stato come presidente, però a livello di scelta, di scoperta di giocatori non c'è.
Ma lui lo dice adesso, dice che il suo errore fu quello di voler imitare il suo mentore Gaucci, di fare il presidente.
Ovviamente stiamo parlando di Ermanno, Ceroni, è inutile che ci giriamo intorno.
Adesso l'ho capito tutti.
Penso di sì. Che come talent scout non c'aveva, c'aveva veramente l'occhio lungo, ce l'avrà ancora, penso e suppongo, però la sua fortuna era riuscita a costruirla proprio così e di conseguenza anche tutto il resto.
Non solo con i giovani, anche con giocatori che sembravano essere arrivati sul viale del tramonto e poi venivano, lui li sceglieva e poi si rivelavano invece giocatori ancora molto validi per... ne abbiamo visti qui, no?
Sì. Questo insomma fa parte, tutto messo assieme sono queste le cose che fanno poi grande una squadra e di conseguenza una società. Poi ci sono altri motivi che
magari tutto quello che è stato creato alla fine si perde. E ci siamo abituati anche a questo, insomma, a questi alti e bassi così, così veloci e così dinamici, che stiamo sperando che non si ripetano. Vediamo l'ultimo messaggio. Sì, ma se il progetto di Sosteniamo l'Ancona si basa sul lancio dei giovani del vivaio e i migliori li diamo via, come possiamo dare seguito a quello che chiede Petrolini di far crescere i giovani per lanciarli in prima squadra? Siamo sempre lì, insomma. Ci stiamo girando attorno al problema base, perché da una parte devono crescere, dall'altra parte la società al momento non è così solida da poter rinunciare ad entrate che possono servire poi per tenere aperta la stessa società. Io penso che il problema grosso sia tutto lì, in questo momento.
Sì, ma poi in quel caso non è neanche un introito, perché se tu vedessi le cifre... Sì. Il parametro che viene pagato per un ragazzino di 14 anni non è quello, è che tu non sei in grado di trattenerlo perché le strutture non le hai, perché
non puoi offrire perché, aspettative,
esatto. E dall'altra parte hai il miraggio del nome della società che te lo viene a chiedere, i genitori, il ragazzo, il procuratore, perché ripeto, questi ragazzini a 14 anni hanno già il procuratore e ti mette in condizione di non poter trattenere il ragazzo di talento. Parliamo di Altobello, che è andato l'estate scorsa a Frosinone, che è il centravanti adesso della nazionale italiana Under 15, per esempio, per dirne una.
Ecco. Ferdinando, in conclusione, intanto iniziamo già a dire grazie per questa splendida stagione che abbiamo passato assieme. In conclusione,
è reciproco.
Grazie. Secondo te che cosa ci possiamo aspettare nel breve? Noi avevamo detto prima di questa striscia che doveva essere corta, ma in realtà poi dopo nell'ultimo periodo siamo ritornati alle nostre lunghezze standard, perché quando poi parli di Ancona non ce la fai a essere conciso.
Ma abbiamo il piacere di tanti messaggi, quindi la gente
vuole essere informata, e come dicevo ieri con Raffaele Vietri, se arriva anche il messaggio critico, ma arriva, vuol dire che in ogni caso che si sta parlando dell'Ancona, chi è dall'altra parte vuole essere...
Dicevo un giorno a proprio Raffaele, ad averceli 5.000 spettatori che ti contestano dentro lo stadio.
E vuol dire averli. Vuol dire averli, ed è stato bello, guarda, che non c'entra niente la partita organizzata dagli istituti di Ancona per beneficenza, vedere 3.000 ragazzi praticamente occupata completamente la tribuna come fosse un concerto, perché praticamente l'ultima volta che si vede la tribuna negli ultimi anni occupata in tutti i posti e ordini dei posti è quando c'è un concerto in mezzo al campo, quella è l'unica maniera, per il resto è impossibile vederla invece di nuovo animata così. Lì è stato un peccato non far scendere l'Ancona in campo per fargli vedere, insomma, che il Del Conero può essere riempito in qualche maniera. Sono quelle le cose che comunque ci mancano, continuano a mancarci. Questo elefante, questa balena messa lì, che è difficile riempirla. Dopo c'è un messaggio che è arrivato: mi raccomando, aprite la gradinata, cioè andiamo a toccare questi argomenti per creare ulteriormente attrito tra le componenti del tifo, come se già non ce ne fossero abbastanza. Invece io quello che ti chiedevo, dando per scontato che fino a metà di giugno continuerà a essere questa la situazione, a meno che non ci sia qualche scintilla improvvisa fino a metà giugno, che saremo ancora qui a parlare di incontri saltati, incontri che ci saranno, possibilità, ma sul concreto non... A brevissimo credo che non ci sarà nulla. Quello che invece secondo te potrebbe arrivare, cosa potrebbe essere?
Ma,
auspicabile, diciamo così. Dai.
Auspicabile che intanto si concludano questi contatti, positivamente questi contatti con questi imprenditori di cui anche sabato e domenica scorsa abbiamo avuto notizie, conferme, e che quindi ci sia qualcosa di concreto in termini di valore aggiunto dal punto di vista del budget. progetto tecnico segue questo, quindi non c'è progetto tecnico finché non c'è un budget ben definito. I giocatori che sabato sono venuti al Dorico, alla festa dorica, erano lì che chiedevano notizie, quindi loro non hanno avuto nessun tipo di contatto con la società per quanto riguarda l'anno prossimo. L'Ancona ha 8 giocatori sotto contratto, sono 7 che c'erano quest'anno, più Barilaro che ritorna dal prestito a Messina, tra l'altro ritorna con alle spalle una pesante operazione di un ginocchio, e al momento l'unica cosa certa è che Strappa ha il compito, qualora ci fossero delle offerte interessanti per i giocatori sotto contratto, fra cui ricordo ci sono Cognini e Casiraghi e Amlili, che sono i 3 che hanno un certo interesse, rivestono un certo interesse sul mercato. Strappa il mandato per monetizzare la cessione di qualche calciatore che fosse richiesto. Oltre questo non c'è, al momento io non ho sentito parlare di un possibile acquisto, di un possibile rinnovo contrattuale con uno dei calciatori che è andato a scadenza quest'anno. Quindi è tutto fermo.
Io ti faccio
è brutale dirlo, ma tutti aspettano le mosse di Sergio Schiavoni.
Io proprio questo ti volevo chiedere. Sergio Schiavoni è continuamente tirato per la giacchetta, a destra, a sinistra, giornali, radio, TV, social, tutti che stanno lì a tirare la giacchetta di Sergio Schiavoni. Ma secondo te il fatto che si faccia riferimento continuamente a Schiavoni per risolvere questo impasse poi produrrà qualcosa, oppure succederà quello che è successo anche in passato? Tante carezze attorno a Sergio Schiavoni e poi più di tanto però non si è gettato nella mischia, perché tanto inutile, Sergio Schiavoni non entra in società sotto l'aspetto che prenda e rileva la società, rilevi la società,
no,
questo non esiste, no? Abbiamo sondato più e più volte, non c'è chance, inutile.
Lui lo dice molto chiaramente, quindi non è che c'è da pensare che questa cosa possa avvenire, questo è fuori dubbio. Però insomma, Schiavoni non è una persona che, per come lo conosco io, non è una persona che cose non vere, quindi questi contatti ci sono veramente, poi bisogna vedere che cosa porteranno. Lui ha detto anche nell'ultima intervista, credo domenica, ha detto: io sono fiducioso e dico ai tifosi di stare tranquilli. Questo è quello che lui dice. Schiavoni è una persona seria, soprattutto una persona certo. che ha un questo va detto, ha una vera e autentica passione per i colori biancorossi, perché noi l'abbiamo visto venire a trasferte assurde, lunghe, dopo essere rientrato magari la sera prima da una lunga trasferta di lavoro. Quindi insomma, non c'è neanche da dubitare sulla genuinità dell'attaccamento di Sergio Schiavoni all'Ancona. Io dico che ce ne vorrebbe qualche altro. Poi possiamo aprire tutto un ventaglio di discorsi su chi lo vede in una maniera, chi in un'altra, potrebbe fare da solo, potrebbe fare qui, poi sai, fare i calcoli nelle tasche degli altri è sempre una cosa brutta e che nessuno, io almeno non mi piace e non voglio fare. Quindi quale sarà il suo impegno personale, quali saranno le risorse che lui riuscirà a catalizzare attorno all'Ancona, lo vedremo da qui a un paio di settimane. C'è solo da attendere, purtroppo altro non possiamo fare.
L'unica cosa sicura è che Schiavoni si è nel corso della stagione rinnamorato dell'Ancona, e questo si è capito chiaramente.
L'abbiamo visto ballare, saltare su in certe partite, fuori casa, in mezzo ai tifosi avversari, cioè, anche già sta stampa a fare domande piccanti agli allenatori, cioè, quindi...
far arrabbiare l'allenatore.
Sì. Anche quello ospite, anche l'altro ospite, il buon Albini con la Pistoiese, non sono atteggiamenti calcolati o mirati a, non saprei a quale altro fine, se non appunto motivati dalla genuina passione per questi colori e questa maglia. Quindi lui ci sta provando, questo è fuori dubbio. Quello che riuscirà a fare dobbiamo solo aspettare, oggi non c'è, veramente oggi non c'è nessuna certezza.
Ferdinando, grazie ancora per la tua disponibilità. E poi ci riascolteremo dai in questa estate, perché non è che abbiamo tanto, cioè, noi parliamo che ci fermiamo eccetera eccetera, però dimentichiamo che il 31 luglio si ricomincia.
Come no.
Il 31 luglio si ricomincia di nuovo a parlare di campo, quindi i tempi in realtà non sono così larghi, i tempi sono stretti.
E poi comunque noi non smettiamo mai, perché il nostro lavoro è anche la nostra passione.
La nostra passione, quindi insomma state tranquilli che vi terremo aggiornati. Grazie ancora Ferdinando.
Grazie Stefano, un abbraccio e un caro saluto, veramente lo voglio fare, oggi è il 1° giugno. Noi abbiamo cominciato quest'anno ad agosto con Paolo, con te, con Christian, e allora ecco, consentitemi, è finito il mio, finito almeno dal punto di vista delle date, e spero invece che non sia finito, la mia seconda stagione con Radio Tua, e devo dire che sono state due stagioni, questa secondo me, per quanto mi riguarda, anche più stimolante, una bella squadra e anche un rapporto con gli ascoltatori che abbiamo visto crescere mese dopo mese, con messaggi sempre più numerosi, sempre più anche fidelizzati, e questo è bello, insomma, ecco, pensiamo comunque di qualche cosa di averla data ai nostri ascoltatori, e io ringrazio veramente tutti gli ascoltatori di Radio 2 e ringrazio te per primo che mi hai dato questa opportunità, perché è stata una bella esperienza.
Grazie Ferdinando, grazie per le belle parole. Allora, e speriamo che non ci sia due senza tre, e iniziamo a metterla lì, speriamo. Grazie Ferdinando.
Ciao
Stefano. Ringraziamo allora Ferdinando Vicini, penna del Messaggero ma anche voce in questa stagione del venerdì sulle frequenze di Radio Tua, insieme a Andrea Carloni, veterani proprio del mondo del calcio, insieme a Paolo Papili, alla new entry Christian Camilletti, e a cui abbiamo costretto quasi a subentrare insieme in corsa con noi, anche al nostro carissimo amico, il nostro Daniele Tittarelli, firma del Corriere Adriatico. Quindi Corriere Adriatico con Daniele Tittarelli e Paolo Papili, Messaggero con Ferdinando Vicini, ovunque con Andrea Carloni e con il sottoscritto, ovviamente esclusivamente qui su Radio Tua. Stesso discorso anche per Cristian Camilletti, che quest'anno ci ha accompagnato. Poi vedremo che squadra riusciremo a organizzare per la prossima stagione. Sapete che ogni anno noi siamo qua a tenervi compagnia, lo facciamo con tanto tanto piacere, ma lo facciamo anche perché ci piace veramente tanto seguire le sorti della nostra Ancona. Termina qua la striscia classica di Punto Biancorosso, anche perché ad adesso in poi potremo solo ripeterci, perché non abbiamo al momento certezza che ci sia qualche aggiornamento nel breve. Continueremo però a informarvi, lo faremo tramite la nostra pagina www.radiotua.com, che verrà aggiornata quotidianamente come già facciamo, ma sarà ancora di più un punto di riferimento, lo faremo all'interno dei nostri notiziari. Termina solamente la striscia, questa a cui siete abituati e che anche in questa stagione si è fatta i suoi 9 mesi di gestazione per tenervi aggiornati. Termina questa striscia, ma attenzione, se la situazione, come ci siamo lasciati 20 giorni fa, se la situazione lo richiederà, saremo pronti a riscattare immediatamente per tenervi aggiornati su quello che può essere importante e che
conosciate. Quindi pronti a ripartire sempre alle 18.30, perché questa rimane la nostra punto di riferimento ogni giorno. Quindi all'interno, ma fra poco partiremo dalla prossima settimana con il nostro notiziario, quello che curo nell'arco della giornata, e ci sarà un appuntamento appunto con la situazione Ancona, che verrà aggiornata con le nostre voci. Quindi ogni giorno vi aggiorneremo in casa Ancona, ma sappiate che se avrete sentore che c'è qualche news importante, qualche aggiornamento, qualche cosa che riguarda appunto l'aspetto societario, iscrizioni eccetera, alle 18.30 quello è il segnale per darvi immediatamente conto e in maniera esaustiva. Quindi da parte mia un grazie a tutti coloro che hanno collaborato anche in questa stagione per la riuscita della striscia quotidiana Punto Biancorosso. Ancora una volta ho un abbraccio e ringraziamento alle voci che avete sentito, avete imparato a conoscere, a sincronizzare immagine con la voce, quindi la faccia con la voce. Quindi ancora una volta un grazie all'incredibile Paolo Papili, partendo dalla domenica e arrivando al venerdì. Paolo Papili con la domenica, accompagnato da Ferdinando Vicini e ovviamente ad Andrea Carloni, per quello che riguarda il top delle radiocronache e dei commenti dal campo. Abbiamo lanciato anche in radiocronaca il nostro carissimo Daniele Tittarelli, che si è prestato in questa stagione ben volentieri a fare anche la radiocronaca in due occasioni, oltre che aver condotto l'appuntamento del martedì. Come dimenticare il Roberto Cardinali, che in tutta questa stagione ha contribuito a far conoscere i nomi, i giocatori dell'Ancona sotto un aspetto completamente diverso, sotto l'aspetto umano. Quindi ci siamo fatti raccontare come hanno iniziato proprio, e l'avete sentito, ecco, ritornando a quel discorso dei giocatori che iniziano giovanissimi. Molti di questi ragazzi hanno abbandonato a casa attorno ai 15 anni, 14-15 anni, per intraprendere poi la carriera da giocatore, quindi alternare studio e allenamento nelle formazioni da dove provenivano, Roma, Lazio, eccetera. Dal mercoledì, il giovedì, l'approfondimento Ancona e cosa succede in città, condotto da Andrea Carloni, con cui abbiamo sentito tantissime voci anche al di fuori del mondo calcistico, firma importante Andrea Carloni. Venerdì, come detto in precedenza, con Ferdinando Vicini, e abbiamo fatto il cerchio della settimana. Grazie ancora una volta da Stefano Fera, e vi auguro una felice estate per quello che concerne questa striscia. Però ripeto ancora una volta, non vi abbandoniamo, tutti i giorni potrete trovare gli aggiornamenti sul nostro sito www.radiotua.com, e all'interno, dalla prossima settimana, all'interno del notiziario che vi accompagna con cadenza oraria in compagnia del sottoscritto, però ci sarà un flash dedicato all'Ancona, e man mano e di nuovo riascolterete le voci che vi hanno accompagnato in questa stagione. Sempre forza Ancona, grazie ancora una volta per essere stati con noi.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.